Un saluto a tutti da Jack di Elisir Podcast, bentornati con la nostra rubrica, signor Presidente. L'obiettivo di oggi è di raccontare e descrivere accuratamente, praticamente, il periodo del 1959-1960. Stiamo parlando del governo Fanfani II e siamo arrivati al 9 ottobre del 59 con la morte di Papa Pio XII, ovvero Eugenio Maria Pacelli. Nato a Roma e morto a Castel Gandolfo, ovviamente, scusatemi, nel 58, non so perché ho detto 59, ma siamo ancora nel 58, e praticamente è stato un momento storico perché poi c'è stata l'elezione del Papa successivo, che è Papa Giovanni XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, nato a Sottolmonte il 25 novembre del 1881 e morto a Città del Vaticano il 3 giugno del 63. Che comunque è poco tempo dopo, è veramente poco tempo dopo la sua elezione. Infatti è stato eletto il 4 novembre, cioè è stato eletto il 28 ottobre del 58, incoronato il 4 novembre del 58, è morto il 3 giugno del 63, 4 anni e 218 giorni dopo. È un personaggio storico considerato positivo e molto intelligente. È una figura comunque molto amata del cattolicesimo e non solo, comunque una figura molto rispettata. E nel frattempo, mentre noi, ovviamente questo ci riguarda perché essendo vicino all'Italia, il Vaticano d'altronde sta a Roma, andiamo avanti invece con la rubrica riprendendo gli eventi. Era il 17 ottobre del 58. Viene istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sul comportamento degli organi della pubblica amministrazione relativamente alla cosiddetta anonima banchieri, di cui abbiamo trattato nella scorsa puntata. La Camera vota il 14 ottobre, il Senato il 17 ottobre. I monarchici e la maggioranza respingono gli emendamenti presentati dai socialisti per esentare dal segreto d'ufficio i funzionari chiamati dalla commissione a deporre ed estendere l'indagine oltre la pubblica amministrazione. Sempre in questi giorni, Pietro Nenni apre il dibattito per il prossimo congresso nazionale. Critica il correntismo che ha caratterizzato la via del partito dopo il congresso di Venezia e si pronuncia per un'assise che sciolga ogni equivoco sull'autonomia del Partito Socialista Italiano dal Partito Comunista Italiano. La relazione è approvata con 9 voti a favore, 8 contro e 4 astenuti. Quindi, i socialisti cominciano a isolarsi sempre di più dal comunismo. Un saluto a Klein, intanto. Si prosegue mentre si va al 23 ottobre a Palermo. Il democristiano Silvio Milazzo è eletto presidente della giunta regionale contro il candidato ufficiale democristiano Barbaro Lo Giudice. Nel frattempo, andiamo a vedere il 24 ottobre, Fernando Tambroni difende alla Camera la pontificia opera di assistenza. Ricordiamo che si erano trovati che vendevano ciò che doveva andare gratis, accusando i comunisti di aver creato un ingiustificato allarme. E poi si va avanti, il giorno dopo il PCI fa pubblicare un documento sui problemi del carovita, problemi che ci sono ancora oggi, ma c'erano già i tempi, speculazione e necessità di una riforma dei mercati generali. Silvio Milazzo viene espulso dalla DC, cioè 2 giorni dopo che ha vinto le elezioni. Vediamo, 29-30 ottobre c'è il Comitato Centrale del Partito Socialista Italiano. La relazione di Pietro Nenni sulla linea esposta nella direzione del 16 ottobre ottiene 26 voti e le tesi di minoranza ottengono 38-19 voti, quindi comunque la minoranza non va poi così male. Tra i sostenitori della linea di Nenni per la collaborazione di governo c'è anche Bettino Craxi, ne parleremo, è anche lui un signor presidente, quindi ne parleremo sicuramente. La direzione presenta le dimissioni che sono subito respinte per l'imminenza del congresso nazionale. Tutto normale? Non c'è mai nulla di normale nella politica italiana e internazionale, ci sono sempre delle stranezze. Cioè, se però spesso vogliono mettere a tacere le polemiche, gli scandali, specialmente quando riguardano personaggi illustri, meglio chiudere la bocca in quei casi, non da parte nostra che parliamo, Leisure Podcast parla di tutto. 3 novembre. La direzione democristiana esamina la posizione di Silvio Milazzo e dei suoi sostenitori. La maggioranza ha votato un ultimatum, scaduto il quale scatteranno i provvedimenti di espulsione. Contro i provvedimenti si pronunciano gli esponenti della sinistra interna e il gruppo che fa riferimento a Giulio Andreotti. 3 giorni dopo, Milazzo presenta la nuova giunta siciliana, composta da 3 democratici, un indipendente eletto nella lista del PCI, veramente strano, un socialista, 3 monarchici e uno dell'MSI. I 3 democristiani sono espulsi dal partito il 10 novembre. 15 novembre, Consiglio nazionale della DC, Amintore Fanfani affronta le opposizioni di Giuseppe Pella sulla linea economica, di Guido Gonella sulla gestione della crisi siciliana, di Mario Scelba, contrario all'apertura sinistra, e Giulio Andreotti a favore dei governi monocolore. Nonostante le molte critiche delle opposizioni, è approvata con il solo voto contrario di Scelba la relazione del segretario Fanfani, che ribadisce l'invito al Partito Repubblicano di entrare nella maggioranza e auspica che il Partito Socialista assuma posizioni sempre più autonome dal PCI come premessa per l'apertura di un dialogo e stabilire nuovi rapporti tra i 2 partiti. Come sarà andata a finire? Il 20 novembre alla Camera il governo è battuto con 266 voti contro 247 sulla tassa del gas liquido. Nel voto pesano i membri della DC, quindi anche la DC ha tradito, cioè alcuni non erano d'accordo su questa tassa. Si va avanti, intanto anche il PRI, il Partito Repubblicano, ha un congresso a fine novembre. E ci sono 3 posizioni, l'autonomia critica sostenuta dal segretario Oronzo Reale e da Ugo La Malfa, no alla partecipazione al governo, la collaborazione sostenuta da Radolfo Pacciardi e dal senatore Aldo Amadulo, partecipazione diretta, e la linea dell'opposizione costituzionale, illustrata da Giuseppe Tramarollo, appoggio esterno con riserva di decidere caso per caso. La mozione Reale e La Malfa è approvata a larga maggioranza, era il no. Poi vediamo appunto scioperi il 26 novembre, tantissimi scioperi, e a fine mese il congresso del Partito Liberale, Giovanni Malagodi, attacca la politica economica statalista del governo e l'ipotesi di riapertura a sinistra. Il 3 dicembre, Comitato Centrale del PCI. Vediamo intanto, attenzione, dal 3 al 6 dicembre alla Camera si discute la conversione in legge del decreto che conferma il 50% della sovraimposta addizionale sulla benzina. Il governo viene battuto a scrutinio segreto sulla votazione di un emendamento che abolisce l'aumento a partire dal 31 dicembre. Fanfani pone la fiducia sulla votazione finale della legge senza il relativo emendamento, fiducia che passa con 294 voti a favore e 286 contrari, per poco. Ma intanto andiamo avanti. E nel frattempo, il 5 dicembre del 58, la Corte Costituzionale deposita le motivazioni della sentenza che respinge la questione della legittimità delle norme sulla repressione del fascismo contenute nella legge Scelba e ne circoscrive l'ambito in via interpretativa, chiarendo che alla luce del principio di libertà di pensiero non possono essere vietate le esternazioni di opinioni fasciste o le manifestazioni di simpatia per il fascismo, ma soltanto quelle atte a concretare il periodo della riorganizzazione del disciolto partito fascista. Quindi in pratica questa sorta di appoggio e simpatia non sarebbe illegale, almeno all'epoca, non sarebbe illegale, tuttavia se si può riorganizzarlo, di allora diventa un pericolo e va soppressa questo tipo di manifestazione. Vediamo intanto, l'11 dicembre la Camera il governo è nuovamente battuto con 274 voti contro 270 su un ordine del giorno che contesta l'urgenza della riforma dei mercati all'ingrosso, e almeno 16 traditori praticamente della DC, sempre gli stessi magari. Amintore Fanfani minimizza e annuncia che sarà ripresentato un disegno di legge sull'argomento. Nel frattempo, vediamo appunto, si va avanti l'inchiesta dell'anonima banchieri, viene depositata la relazione conclusiva da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Giuffrè. Il documento dedica un intero capitolo alla presunta ignoranza del caso da parte dei governi in carica a partire dal 1950. Ah, non sapevano niente, viene detto, no, non sapevano nulla, i governi completamente innocenti. 19 dicembre, Fanfani si reca dal capo dello Stato per discutere della crisi di fatto in cui si trova il governo. Andiamo intanto avanti. Andiamo nel 1959, non durerà molto questo governo ancora. 9 gennaio il presidente del gruppo parlamentare DC, Luigi Gui, svolge una verifica interna al partito sui rapporti col Partito Socialista. In italiano, l'iniziativa vede la contrarietà della destra del partito, cappeggiata da Giuseppe Pella, Mario Scelba e Giulio Andreotti. A metà mese c'è il congresso del Partito Socialista, Pietro Nenni ribadisce la scelta del dialogo coi cattolici, già affermata nel congresso di Venezia. A conclusione dei lavori, la corrente autonomista guidata da Pietro Nenni prevale su quella di Tullio Vecchietti e Dario Valori e sulla sinistra libertaria di Lelio Basso. Nenni ha confermato segretario nazionale Francesco De Martino, vice segretario. Vediamo intanto che il 19 gennaio si riunisce a Roma la corrente di sinistra del Partito Socialista Democratico Italiano, che valuta positive le conclusioni del congresso del PSI con una prospettiva di unificazione dei due partiti. Nel frattempo, attenzione, momenti importanti, il 21-22 gennaio ancora si discute sempre sulla commissione d'inchiesta sul caso Giuffrè, respinte le mozioni della sinistra. E la mozione ai partiti prevale 279 voti a favore, 278 contrari per un voto. E anche qui altri tre, almeno 13 traditori della DC sono chiamati franchi tiratori perché se col voto segreto possono votare contro e rimanere anonimi. La sera stessa delle conclusioni del dibattito, il ministro del lavoro Ezio Vigorelli polemizza con il governo e con la linea maggioritaria del partito e presenta le proprie dimissioni. Giuseppe Togni lo segue dopo la seduta del Consiglio dei Ministri. Il 23 gennaio Togni le ritira e Vigorelli le conferma. E attenzione, Giovanni XXIII, il nuovo Papa, annuncia la convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Adesso andremo a vedere poi. Ma prima ancora una cosa. A seguito delle dimissioni del ministro Vigorelli e dei fermenti nel corso del PSDI, Fanfani rassegna le dimissioni del governo. Vedete che sono problemi grossi. Giuseppe Saragat attacca duramente la sedizione di sinistra, capeggiata dall'ex ministro Vigorelli. Afferma la necessità di prendere drastici provvedimenti e di rilanciare l'alleanza con la DC, chiudendo verso i socialisti. Il 31 gennaio, Amintore Fanfani si dimette dalla carica di segretario della DC. Nell'attesa del Consiglio nazionale, la reggenza viene assunta da Adone Zoli, Mariano Rumor, Attilio Piccioni e Luigi Gui. Nel frattempo andiamo a vedere, visto che è importante, il Concilio Ecumenico Vaticano II, chiamato anche Vaticano II, è stato il 21esimo e più recente Concilio Ecumenico della Chiesa Cattolica. Non ne hanno più fatti. La sua convocazione fu annunciata il 25 gennaio del 59 presso da Papa Giovanni XXIII, presso la sala capitolare del Monastero di San Paolo di Roma, al termine di una settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. I lavori conciliari ebbero luogo nel corso di quattro sessioni, la cui lingua ufficiale fu il latino. Nella storia ecclesiastica fu il concilio che in assoluto diede rappresentanza al maggior varietà di lingue ed etnie. All'evento furono invitati ad assistere anche alcuni esponenti di altre confessioni cristiane. E appunto si iniziò nell'ottobre del 62, quindi parecchi anni dopo, si interruppe a seguito della morte del pontefice il 3 giugno dell'anno seguente. E altre tre sessioni furono convocate e presiedute dal suo successore, Papa Paolo VI, fino al termine dei lavori l'8 dicembre del 65, solennità dell'Immacolata Concezione, ovviamente l'8 dicembre. I vescovi cattolici discussero gli argomenti riguardanti la vita della Chiesa e la sua apertura alle istanze del mondo moderno e contemporaneo. Il Vaticano promulgò quattro costituzioni, tre dichiarazioni e nove decreti. L'importanza del Concilio Vaticano II è stata paragonata a quella del Concilio di Trento ed il suo ruolo nel XX secolo e nel futuro della Chiesa è ancora dibattito oggi, dibattito storico e dottrinale. Per questo è stato il Concilio della Controriforma, cioè se il Concilio di Trento era della Controriforma, il Concilio Vaticano II è stato chiamato Seconda Riforma Cattolica. Quindi poi andrà a modificare la Chiesa negli anni 60. E probabilmente ne parleremo più avanti. Ovviamente non cambia solo la Chiesa, ma cambia anche il modo di vivere degli stati pieni di cattolici, fra cui ovviamente l'Italia. Salutiamo intanto il buon Coin. Andiamo avanti. Ora, con il nuovo governo, dopo quello di Amintore Fanfani, è terminato, come avete visto, fine gennaio, è ufficialmente il 16 febbraio. Il 16 febbraio 59 fino al 26 marzo del 60, quindi un annetto, torna Antonio Segni. Antonio Segni infatti torna al potere e vediamo appunto quali sono gli eventi fulcro del suo governo. 404 giorni, cioè un anno, un mese e 10 giorni. È una coalizione della DC contro con l'appoggio esterno di Partito Liberale Italiano, Partito Nazionale Monarchico, Partito Monarchico Popolare e MSI, strano ma vero. Più o meno i ministri rimangono gli stessi, cioè sono tutti ministri, vedo, della DC, sì, confermo, tutti i ministri della DC. E andiamo avanti intanto. 6 febbraio del 59, dopo lunghe consultazioni, il capo dello Stato Giovanni Gronchi affida l'incarico di formare un nuovo governo ad Antonio Segni. Negli stessi giorni si svolge un congresso della sinistra del Partito Socialista Democratico Italiano, cui prendono parte, tra gli altri, Mario Zagari, Matteo Matteotti, Ezio Vigorelli e Corrado Bonfantini. Vigorelli è quello famoso che praticamente ha fatto crollare il governo la volta precedente. Viene fondato il Movimento Unitario di Iniziativa Socialista. Secondo i promotori del distacco, il congresso del PSI ha realizzato compiutamente tutte le condizioni che erano state poste come premessa per la riunificazione dei due partiti socialisti. La defezione di questo gruppo rende impossibile un governo DC-PSD. Emerge la possibilità di un tripartito con i liberali, a cui Giovanni Malagodi si è detto disponibile ad alcune condizioni sulla parte economica del programma di governo. Insomma, si stava trattando ed era molto importante tutto ciò. 10 febbraio, l'Assemblea dei parlamentari DC conferisce a Segni un ampio mandato relativamente alla formula di governo. I monarchici dei due partiti, che fanno capo da Alfredo Covelli e ad Achille Lauro, e i Missini, cioè MSI, si dichiarano possibilisti nei confronti di un monocolore democristiano. PRI, PSD, sostengono un esecutivo di centrosinistra. 12 febbraio, Segni presenta il capo dello Stato il nuovo governo, un monocolore DC, come avete visto anche dei ministri, sono tutti DC. 16 febbraio si dimette la giunta siciliana guidata da Silvio Milazzo, è andato avanti per un bel po' questa faccenda. Si forma una nuova giunta sostenuta dai voti della DC, del PLI, dei monarchici e dell'MSI. 20 febbraio il ministro degli esteri Giuseppe Pella conferma il rifiuto opposto dalle autorità di frontiera italiane all'ingresso di due politici tirolesi per il centenario dell'insurrezione guidata da Andreas Hofer. Il governo deve inoltre smentire che esista una lista di tirolesi indesiderabili. L'Austria, da parte sua, smentisce il richiamo del proprio ambasciatore ventilato dalla stampa di Vienna. Hanno cercato di smorzare la tensione. Ma, 21 febbraio, il giorno dopo, il cancelliere austriaco Julius Raab protesta ufficialmente per il divieto di ingresso in Italia dei due politici austriaci. Dichiara che il gesto getta un'ombra sulle relazioni dei due paesi e annuncia un ricorso all'ONU per l'applicazione integrale del Trattato di Parigi. Ad Olezzoni temporeggia sulla convocazione del Consiglio nazionale della DC, che deve affrontare la situazione interna del partito dopo le dimissioni della segreteria di Amintore Fanfani. E andiamo avanti. Consiglio dei Ministri, 23 febbraio, approvate nuove linee programmatiche che Segni presenterà l'indomani alla Camera. Ma cosa ha fatto? Gli atti? Evoca la costituzione di un nuovo fronte nazionale per combattere la collaborazione di fatto esistente tra la DC e la destra monarchica e missina. A mio parere è stato lui a porre delle condizioni per cui fossero tutti alleati, perché veramente si è tirato contro tutti, compreso il Partito Socialista. 24 febbraio inizia alla Camera il dibattito sulle comunicazioni di governo. Il 27 febbraio è approvata la fiducia con 333 voti favorevoli, 248 contrari e la sola astensione dell'onorevole Adriano Olivetti. Il governo conta sull'appoggio esterno dei liberali. Votano anche a favore i monarchici e i due partiti di Covelli e Lauro, e i Missini e tre rappresentanti della Südtiroler Volkspartei, che non mancano tuttavia di protestare ufficialmente per il mancato ingresso in territorio italiano dei due politici austriaci. Sì, lo sappiamo, l'abbiamo visto. E intanto anche il Partito Radicale si rinnova con una struttura organizzativa e una vera e propria linea politica. Radicali sì, ma organizzati. L'avvocato Arrigo Olivetti, segretario nazionale, sostiene la necessità di battersi contro la clericalizzazione del paese da parte della DC, promuovendo uno schieramento di sinistra democratico. Tra le esigenze primarie dei radicali c'è l'abrogazione anche unilaterale dei patti lateranensi. Mi pare che non abbiano avuto successo in tutto ciò. Attenzione, andiamo avanti con il sogno di Fronte Popolare di Palmiro Togliatti, ma c'è anche Luigi Longo. Vengono invitati PSI, PSD e Partito Repubblicano. I tre partiti rifiutano ufficialmente. Giuseppe Saragat, ribadendo la necessità di una politica di centro-sinistra, dichiara che escludere i comunisti dal governo non è un atto di discriminazione, ma un dovere per la legittima e indispensabile difesa delle istituzioni democratiche. Benigno Zaccagnini, a sua volta, ribadisce che la richiesta della DC al PSI di troncare i residui legali col PCI nei sindacati e nelle cooperative. Ezio Vigorelli solleva il problema della divisione interna del PSI, con una sinistra interna affine al PCI che di fatto isola il partito del gioco democratico. Secondo Vigorelli, Pietro Nenni può dare un buon esempio di accordo o con una separazione da quelli che d'ora in poi saranno chiamati carristi, cioè quelli che trascinano il carro del PSI. 3 marzo al Senato inizia un dibattito sulle comunicazioni del governo. Il 6 marzo è approvata la fiducia con 147 voti favorevoli e 97 contrari. Comunque, Segni può andare avanti col suo governo tranquillamente. 14-15 marzo, la corrente interna democristiana Iniziativa Democratica, guidata da Mintori Fanfani e maggioritaria nella DC, si riunisce nel convento delle suore di Santa Dorotea a Roma, posto che spiega tutto. In vista del Consiglio nazionale, la componente si spacca in due. Nasce la corrente Dorotea, a cui aderiscono tra gli altri Taviani, Runor, Colombo, Zaccagnini, Aldo Moro, Gui e Segni. Alla corrente Dorotea si contrappone Nuove Cronache, nuovo nome di quanto rimane dei sostenitori di Fanfani, che vede tra i leader Forlani, Bernabei, Malfatti e Gioia. Ecco qua, nel frattempo, Consiglio nazionale della DC si conclude un già agitato dibattito e un forte scontro tra le posizioni interne dopo le dimissioni di Amintore Fanfani sono accolte con 54 voti favorevoli e 37 contrari. Aldo Moro è eletto segretario del partito con 64 voti favorevoli e 26 schede bianche. La corrente di base di Fiorentino Sullo si schiera con Fanfani, mentre i sindacalisti di Giulio Pastore si astengono da entrambe le votazioni. E quindi, insomma, è una situazione di critica anche nella DC, un periodo di grossi cambiamenti. Ma cosa sarà successo il nuovo PCI? Bizzarre avventura del PCI. 16 marzo. Comitato centrale del PCI, Palmiro Togliatti, tornato dall'Unione Sovietica, riferisce al 21° congresso del PCUS e sostiene che in Unione Sovietica si è aperta la fase del passaggio dal socialismo al comunismo. Hanno detto che è cambiato tutto, è arrivato il comunismo in Russia. Ma, insomma, 25 marzo, nella prospettiva della riunificazione socialista, iniziano i colloqui tra i dirigenti del PSI e i dissidenti del PSDI, riuniti nel Movimento Unitario d'Iniziativa Socialista. Dal 30 marzo al 2 aprile il governo dichiara che è in corso di perfezionamento l'accordo tra il governo italiano e gli Stati Uniti per l'installazione di basi missilistiche nel territorio italiano. Ci sono ancora oggi. I particolari dell'accordo rimangono segreti. Insorge l'opposizione comunista, mentre un editoriale dell'Unità definisce, cito testuali parole, utili idioti. I componenti del governo e della maggioranza si svolgono le iniziative politiche e scioperi in tutta Italia contro l'accordo. Gli italiani non volevano queste basi missilistiche, ma le hanno installate comunque perché facevano parte degli accordi con gli Stati Uniti. Comunque ormai ci sono ancora. E nel frattempo si rinnova la comunica contro i comunisti emessa nel 49 e la estende ai socialisti e ai cattolici che favoriscono i comunisti. Quindi attenzione. Se simpatizzate per le sinistre, siete scomunicati. 10 aprile, il ministro degli esteri Giuseppe Pella dichiara alla commissione esteri della Camera che se la propria figlia dovesse correre il rischio di vivere in un regime comunista, preferirebbe affrontare quello delle bombe atomiche americane. Che bello, che bella soluzione. Meglio esplodere che vivere in un regime. Ma vabbè. Pella, Pella. Ok. Il PCI ne chiede le immediate dimissioni. Palmiro Togliatti ritiene che un qualsiasi accordo di questo tipo doveva presupporre una trattativa o almeno consultazione con i paesi del patto di Varsavia. Il governo, chiamato a rispondere a decine di interrogazioni, rifiuta di sottoporre l'accordo sui missili al vaglio del Parlamento. Avete capito? Si fa così, non c'è stata nessuna elezione parlamentare e non è stato il Parlamento ad accettare, le hanno messe e basta. Io non so se questo vi sembra democratico, ma è il fatto storico. Come è andato, per una volta tanto, ogni tanto ne azzeccava qualcuno anche lui, a mio parere Togliatti qualcosa l'ha azzeccato quando diceva, ma Parlamento cosa le fa? da solo guardare. 11 aprile, dopo lunghe e laboriose trattative, il Partito Nazionale Monarchico, il Partito Monarchico Popolare, divisi nel 55 per volontà di Achille Lauro, si fondono nel Partito Democratico Italiano. Da monarchico è diventato democratico, allo scopo di affrontare le un forte crisi elettorale del movimento eroso nel sud della DC e del nord del PLI. Sciopero dei metalmeccanici, si registra una partecipazione del 95%. Sciopero ottenuto. Ricordiamo che il Partito Democratico Italiano si è di unità monarchica e è stato appunto diventato poi Partito Democratico Italiano e poi cambiato alla fine. Aderirà, non ci crederete, che il Partito Democratico finirà insieme all'MSI nel Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Quindi invito a non confondervi col Partito Democratico di oggi, non è il PD è un'altra cosa ed è di destra molto marcata. Ideologia, conservatorismo nazionale, monarchismo, collocazione destra. E sì, c'era Achille Lauro di mezzo. E alla fine dei conti, ecco, Achille Lauro e Alfredo Covelli hanno fuso insieme tutto ciò. Quindi in pratica è un governo di destra, è quello di Almirante. Almirante era dell'MSI, quindi probabilmente ha aderito anche lui. Se, probabilmente è proprio quello che dici tu. Vediamo un attimino, facciamo una ricerca veloce. Sì. Appoggiando Giorgio Almirante ha appoggiato nel 72 la fusione con gli esponenti monarchici che comportò la ridenominazione del partito il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Quindi sì, Almirante è stato fra i fautori di questa fusione, mentre il Movimento Sociale Italiano era di ispirazione neofascista. È stato segretario Almirante tra il 47 e il 50 e tra il 69 e l'87. Quindi comunque non è un signor presidente, non è diventato presidente, però una figura illustre della politica italiana, che ci faceva i monarchici. Vedevano tutti la necessità di una figura forte in Italia. Coin dice, qualcuno confonderà Achille Lauro col cantante, sì, l'abbiamo specificato nelle volte scorse, che sono solo omonimi, ma non c'entrano nulla, e Achille Lauro non era neanche nato all'epoca. Almirante era un signore, viene detto, un politico come quello di una volta, come Berlinguer, sì. Era positivo quando a destra e a sinistra ci fossero delle persone con tanto di cappello. Oggi purtroppo è un circo destra, sinistra e centro e trovare le persone corrette oggi è difficile. Qualcuno avrà trovato i suoi ideali, qualcun altro magari come me e come Cla fa fatica a trovare una figura di riferimento a cui donare la piena fiducia. Piena, diciamo, se al massimo si dona una fiducia con riserva. Erano signori con dialoghi. Ragionamenti una volta erano molto più seri, erano molto più serie. Ma io adesso faccio una digressione brevissima. Io mi sono letto la biografia di Massimo D'Alema. Massimo D'Alema è l'evoluzione di una persona che entra nel Partito Comunista da giovane col padre comunista e che lentamente vede un partito allo sfascio e capisce che non solo deve cambiare il partito, ma anche l'ideologia stessa. E cambia la sua posizione prima da persona di sinistra, poi da centro-sinistra e poi sempre più centrista, addirittura europeista, perché ovviamente aveva riscosso un ruolo. Questo fa capire quanto le persone intelligenti possono, e fra l'altro lui si dedicava appunto a serate, anche a livello filosofico, discutere di ideologie. Si sa, è ben nota sta cosa dei circoli intellettuali comunisti, è ben nota. Che erano persone che stavano lì magari a discutere di un libro per ore o di un'ideologia, di un'idea, discutere fra di loro, dire cos'è giusto, cos'è sbagliato. E erano persone che veramente dedicavano molto tempo a lavorare sul pensiero. Ho visto anche i discorsi di Craxi, dice che là aveva una proprietà di linguaggio pazzesca, superiore a quelle di ora. Oggi troviamo gente sgrammaticata che va all'estero a pronunciare un inglese impronunciabile, scorretto. Scandaloso, esatto. Quando poi, vabbè, ci sono persone colte, diverse, non so che non vi piacerà, ma Mario Draghi è una persona colta che sa parlare diverse lingue e ha dimostrato di non far figure, non ha fatto mai brutte figure all'estero, non ci ha mai fatto ridere dietro l'Italia. Quindi perlomeno. Meglio Craxi che Draghi, meglio i politici di una volta a quelli di oggi, perché era diversa la politica. Purtroppo oggi è cambiato tutto. Si sperava che nel 92 sarebbe cambiato, e o Berlinguer o Almirante di Draghi, come comunicazione. Come comunicazione sì, ma Draghi c'è da dire che non è un filosofo, è un economista, è una persona che è molto bravo a esprimersi in termini monetari e finanziari, non è il suo forte, non è un filosofo, mentre molti di questi politici erano filosofi, ma oggi manca il circolo intellettuale, manca questa cosa del riunirsi per discutere di un'idea, oggi si riuniscono se c'è da guadagnare dei soldi o se c'è da... O se c'è da decidere qualche decreto, ma non è, o scannarsi in Parlamento e far figure. Pensa che ho sentito paragonare Di Battista ad Almirante. Di Battista, non mi sorprende. Di Battista, per quanto alcune sue dichiarazioni mi dissocio profondamente, è comunque una persona di un incredibile intelletto e desiderio di conoscenza. Credo che sia una delle persone più intelligenti in politica, al di là di ciò che dice, che può essere apprezzato o meno. Ultimamente si sta attirando critiche da ogni parte perché sta facendo dichiarazioni veramente surreali, ma tutto sommato è una persona estremamente intelligente. Di Battista, sicuramente uno di quelli che è cresciuto con la famiglia, che discuteva di queste cose, non è soltanto un politico da... Infatti non è un politico da sedia, lui non è un politico da sedia, da star là a prendersi la paghetta, no, no, quello è un politico filosofo, è uno dei pochi politici filosofi di oggi, poi se ne conoscete qualcuno fatemi sapere. È abbastanza rara oggi la figura del politico filosofo, ma gente come Craxi, Berlinguer, Almirante, tanto di cappello per queste persone, meritavano il rispetto e alcuni di loro non hanno mai raggiunto il potere, appunto Almirante e Berlinguer. Non sono mai andati al governo. Andiamo avanti, intanto, altri problemi fra la polizia e gli studenti a Torino per la ricorrenza del 1º maggio. Si va avanti, siamo sempre nel 60. Intanto, vediamo un po', voglio finire questo governo. C'è un altro convegno della stampa cattolica a Roma il 25 maggio. E si è una chiusura del ministro degli esteri Giuseppe Pella e il professor Luigi Gedda. È costituita l'Unione Cattolica della Stampa Italiana, presieduta da Raimondo Manzini. Poi vediamo un po'. Intanto il sindaco di Roma, Urbano Ciocchetti, rifiuta di commemorare l'anniversario della liberazione di Roma. Il rifiuto è stato contrattato col gruppo dell'MSI. Cioè praticamente ha detto no, non siamo contenti della liberazione di Roma. Si è messi bene. Ok, nel frattempo... Mentre appunto i cattolici dicono che l'apertura a sinistra è indegna, immorale, sbagliata, vediamo come vanno le elezioni regionali in Sicilia dell'8 giugno. L'Unione Siciliana Cristiano Sociali di Silvio Milazzo si afferma come il terzo partito dell'isola. La DC raccoglie il 38,7, il PC il 21,3, il PSI il 9,8, mentre quello di Milazzo il 10,6, i monarchici 4,7. Poi intanto andiamo avanti. Con la direzione nazionale della DC il 10 giugno, il partito rivendica il governo della regione Sicilia. Nel partito si chiede di trovare un accordo con i cristiani e sociali di Silvio Milazzo per escludere le sinistre. Mentre nel frattempo, l'11 giugno, Leone Cattani e Giuseppe Saragat chiedono la destituzione del sindaco di Roma, Urbano Ciocchetti. Nel frattempo, in Sicilia c'è sempre appunto una maggioranza anticomunista e invece i comunisti cristiano-sociali mirano a giunta di sinistra sostenuta da monarchici e Missini. E figuratevi se i livelli dell'MSI sostengono di sinistra, sarebbe assurdo. E alla fine il ministro della difesa Giulio Andreotti risponde alla Camera ad alcune interrogazioni del PCI e dichiara che le spese per l'installazione di basi missilistiche in Italia saranno sostenute dalla NATO e non graveranno in alcun modo sul bilancio italiano. Certo che le spendono loro, ci mettono le loro basi, ovviamente. Il governo presenterà un disegno di legge per la riduzione a 12 mesi del servizio di leva. Quindi insegnatevi di fare le tante cose fatte da Andreotti, anche insistere per dire no, no, facciamo, va bene così a mettere le basi missilistiche. Segnatevelo, per tante cose, oltre agli scandali di qualche anno prima, c'è anche questa. Andiamo intanto avanti. Il Consiglio dei Ministri annulla alla Regione Sicilia l'autorizzazione data dalla precedente giunta di Silvio Millazzo a aprire una casa di gioco a Taormina. Un po' illegale, Antonio Segni invoca a favore del provvedimento le norme italiane sul gioco d'azzardo. A quasi un mese dalle elezioni, i colloqui per la formazione di una maggioranza sono in fase di stallo. Andiamo intanto avanti, sempre problemi, le forze di polizia fanno disastri, bombe lacrimogene alla Torre del Greco e Antonio Segni le difende e ha con l'appoggio dell'MSI di Achille Lauro, ovviamente. È come dire che la polizia poteva fare quello che voleva, cioè anche se usare i fumogeni e tutto, i lacrimogeni, insomma, non è proprio il massimo. Nel frattempo, al convegno dei dirigenti provinciali della DC, Aldo Moro riafferma il carattere antifascista della DC. Il partito ha il dovere di impedire la conquista del potere da parte dei comunisti e l'ingresso al governo della destra antidemocratica. Poi andiamo avanti, nel frattempo, sempre a decidere il presidente dell'Assemblea della Regione Siciliana, Tafferugli in aula, si poteva immaginarsi, Ferdinando Stagno dal Contès e Benedetto Maiorana della Nicchiara. Conseguono entrambi 43 voti. Poi vediamo intanto il 9 luglio il ministro della pubblica istruzione Giuseppe Medici illustra al Senato il piano decennale per la scuola, mirato all'estensione dell'obbligo scolastico a 14 anni, mediante una scuola divisa in quattro sezioni, normale, tecnica, umanistica e artistica, e al potenziamento delle scuole professionali. Sono annunciati due disegni di legge. È molto affascinante vedere appunto l'evoluzione della scuola. E l'apertura obbligatoria sempre più netta. Intanto, vediamo un po', eventi importanti. 18 luglio si insedia il Consiglio Superiore della Magistratura. Vediamo come va a finire in Sicilia. L'elezione del Presidente della Regione è ancora in alto mare il 20 luglio, fallite le trattative. Poi vediamo un po', il 28 luglio Silvio Milazzo, rieletto Presidente della Regione Sicilia, con una maggioranza composta da democristiani, dissidenti e missini, con l'apporto da parte di PCI e PSI, fa strano vederli tutti insieme, ma 43 voti contro 41 del candidato di centrodestra. Però Silvio Milazzo in difficoltà per la formazione della giunta, insomma comunque non è proprio facile. Andiamo avanti, forti proteste per l'aumento delle tariffe telefoniche e dei gettoni che passano a 30 lire, i canoni di abbonamento nelle grandi città aumentano in realtà del 50%, per la necessità di addebitare gli utenti disavanzi di esercizio delle cinque aziende concessionarie controllate dall'IRI a carico del Ministero delle Poste. Il governo giustifica gli aumenti con la necessità di finanziare in primo piano riordinamento telefonico in corso di elaborazione. Vabbè, sono sempre aumenti. Tanto andiamo avanti. Altre visite nell'URSS di Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, creano forte scalpore le sue positive valutazioni della situazione religiosa del paese e riconoscimenti all'opera di pace svolta da Khrushchev. I due esponenti politici incontrano tra gli altri il patriarca di Mosca e di tutte le Russie. Secondo la Pira, l'Unione Sovietica crescerà nei successivi 10 anni fino a diventare la più grande autorità del mondo. Mi sa che erano stime sbagliate, sinceramente. Il PCI coglie la palla al balzo per tacciare di falsità i due principali pilastri dell'anticomunismo, la repressione religiosa e la miseria del popolo. Vi ricordo che ovviamente non è diventata l'Unione Sovietica la più grande autorità del mondo. Andiamo avanti, intanto. Nel frattempo, Amintore Fanfani dice non aver mai auspicato un'apertura a sinistra, ma di voler svolgere una politica capace di disintegrare l'azione politica voluta dalle sinistre. Quindi era una finta, era soltanto una finta. Vabbè, ogni volta cambio un'idea. Intanto, appunto, Fanfani insiste nel dire che ci vuole un governo monocolore e andiamo ancora avanti. Nel frattempo, in visita al congresso, Aldo Moro, il 12 settembre, parla a Trieste e illustra 14 punti per una politica unitaria della DC, che deve riscoprire la sua originaria vocazione democratica, popolare, anticomunista e antifascista, e combattere contro l'attacco alle istituzioni democratiche di comunisti e socialisti. Vasto consenso da parte dei principali dirigenti del partito, con la sola eccezione di Amintore Fanfani, che è difficile decidere da che parte sta. Nel frattempo, discorso all'ONU, il ministro degli esteri e affari austriaco Bruno Kreisky solleva il problema delle minoranze tedesche in Alto Adige. Insomma, comunque, c'è questa crisi nell'Alto Adige riguardo alle minoranze. 23 settembre, Antonio Segni rinvia un viaggio negli Stati Uniti a causa di problemi interni della DC, in fermento per l'imminente congresso. Amintore Fanfani continua a non voler esprimere una posizione ufficiale su 14 punti di Aldo Moro e viene attaccato da Fiorentino Sullo, che giudica inoltre l'azione di partito e di governo un'ordinaria amministrazione sia politica che diplomatica. Nel frattempo, Vediamo un tanto, il 1 ottobre muore Enrico De Nicola, ex presidente, e intanto, attenzione, il 15 ottobre, sottosegretario di interni Oscar Luigi Scalfaro presenta una mozione alla commissione interna e alla Camera per rinviare il turno amministrativo di autunno in primavera, in modo da far coincidere le elezioni comunali e provinciali. Molti sono contrari, ma passa lo stesso. Nel frattempo, incontrano sotto pressione degli ecclesiastici Aldo Moro e Fanfani per decidere un'intesa tra Dorotei e Fanfaniani all'imminente congresso della DC. Intanto, vediamo un po'. Ecco, congresso nazionale della DC, 23-28 ottobre, questo è importante. Il dibattito vede lo scontro fra Fanfani e Dorotei guidati da Moro. Entrata ormai in crisi la formula centrista, ci si concentra sul tema delle alleanze e sullo sfondo di una politica apertura a sinistra. Ci sono cinque liste, prima di Giulio Andreotti, destra e democristiana, seconda lista è Fiorentino Sulli, sinistra e democristiana, terza lista 3, Adonenzioli, iniziativa democratica, quarta lista Aldo Moro, che unisce parte della corrente iniziativa democratica, si riconosce nei Dorotei, lista 5, Mario Scelba, contro la politica di Fanfani. L'elezione di direzione va a 52 membri, Dorotei, 36 componenti Fanfani, uno a testa base e per la corrente primavera. Quindi in pratica quest'ultima componente, i centristi di Scelba, hanno fatto confluire i propri voti sui Dorotei. Si delinea due schieramenti, uno di centrodestra e uno di centrosinistra. Chi vincerà? Lo sapremo prossimamente. Nel frattempo, hanno tutti nell'Urso, ormai un viaggio nell'Urso incredibile, è che il ministro del commercio estero, Dino Del Bo, dice che l'invito di Giovanni Gronchi non è sollecitato dall'Italia. I russi, sostiene il ministro, non hanno chiesto crediti ma forniture con pagamento dilazionato in cambio della rinuncia alla riparazione dei danni di guerra. Nel frattempo, tanto andiamo avanti, che si parla di crisi di governo fino a ottobre, ma si va ancora avanti per un bel po', ripeto, siamo sempre nel 59, se non aveste capito. Intanto, investito dalle polemiche di parte cattolica per il viaggio nell'URSS, il 13 novembre il capo dello Stato improvvisa a braccio alcune frasi sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa, durante un discorso al Consiglio nazionale della stampa, immediatamente interpretate come un accenno polemico del presidente italiano alle intromissioni della Santa Sede nella vita politica italiana. I partiti laici concordano con la sostanza del discorso. Insomma, vedete che comunque queste pressioni del Vaticano c'erano, erano palesi che c'erano ai tempi. Nel frattempo, 23 novembre, il ministro degli esteri annuncia che la visita di Giovanni Gronchi in Unione Sovietica avrà inizio l'8 gennaio e durerà una settimana. Il presidente sarà accompagnato dal ministro Giuseppe Pella. Intanto, vediamo, finiamo l'anno del 59, congresso del PSD dal 26 al 29 novembre, Giuseppe Saragat, confermato segretario, dichiara chiusa l'esperienza del centrismo e conferma che il partito è pronto per una politica di centrosinistra, aperto anche alla collaborazione del Partito Socialista Italiano. La sua linea è approvata a larga maggioranza. Intanto, 7 dicembre, messa in minoranza da un voto contrario sul bilancio, 45 contro 44, la giunta regionale siciliana Silvio Milazzo si dimette. 10 dicembre, la DC siciliana si dichiara pronta a soluzioni coraggiose per risolvere la crisi della giunta. Insomma, vedremo poi come andrà a finire. 15 dicembre, la direzione della DC, Antonio Segni, condanna l'apertura a sinistra in Sicilia, mentre il 18 dicembre Silvio Milazzo è rieletto presidente della giunta comunale e regionale siciliana con i voti dei cristiani sociali, di 4 voti parlamentari dell'MSI, di 2 monarchici dissidenti. Vicepresidente è nominato il barone Benedetto Maggiorana della Nicchiara. Ci mancherà poi ancora i primi 2 mesi del 1960, tenetevi pronti, che scopriremo cosa porterà alla crisi del governo Segni e in quale maniera passeremo poi al governo seguente, che sarà quello di Fernando Tambroni dal 26 marzo del 60 al 27 luglio del 60. Quindi entriamo negli anni 60 la prossima volta, perciò vi ringrazio per questa puntata di oggi, ricca di avvenimenti, ricca di contenuti, e inizieranno i fantastici anni 60 la prossima puntata. Perciò grazie a tutti da Jack di Desire Podcast. Vi invitiamo come sempre a seguirci su tutti i social, principalmente Twitch, Facebook e YouTube, ma anche Instagram, TikTok e ovviamente Spotify. Buon proseguimento di giornata da Elisir Podcast. Domani torna Cla con un altro episodio sul mondo del cinema.